L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
Nove e trentasette, sempre sulla cronaca, diciamo così, con l'Angolo Rosso. Daniele Curicone, il segretario regionale della Fisac da CGL, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti voi.
Trasmissioni televisive, si parla di banche, naturalmente in questo caso si parla di Bari, però poi andiamo anche a Bari. Però è stato un anno veramente complicato e pericoloso sul piano politico, sociale, sindacale. E la questione delle banche ce l'hai raccontata in questi mesi veramente come un pezzo della società, in maniera organica adesso della società. Questo è stato interessante secondo me, però se, l'ultima trasmissione dell'anno, un momento di bilanci.
Sì, un bilancio. Noi abbiamo iniziato questa stagione di trasmissioni in primavera con il governo Lega 5 Stelle, con l'annuncio che c'era stato fatto Urbite e Torbi di un anno meraviglioso dal Presidente del Consiglio. In realtà è stato un anno pieno di problemi, così come lo è in molti paesi d'Europa. Mesi in cui sembrava che l'Italia fosse oggetto di un'invasione di truppe ostili, perché qualche centinaio di disperati approdavano nelle nostre coste meridionali. È un dato invece di cui non si parla. Leggevo i dati dell'Istat ieri: in 10 anni 260.000 italiani, dei quali 182.000 laureati, se ne sono andati all'estero.
Cioè, quella è la vera emergenza.
Le nostre università, con i costi connessi, contribuiscono alla preparazione e all'istruzione dei nostri giovani, che poi mettono al servizio le loro competenze in altri paesi. Ciascuno di noi ha un parente, un amico, il figlio di un amico che se n'è andato a lavorare all'estero. Ecco, questo è il problema, il paradigma che andrebbe rovesciato, non da un punto di vista ideologico rispetto alle parole d'ordine di Salvini, la Meloni e i fascisti di casa nostra, diciamo, ma proprio a partire dai dati concreti. Ecco, 20.000 sbarchi nell'anno con maggior numero di persone che è arrivato sulle nostre coste a Lampedusa e negli altri porti del sud nel 2017, a fronte di un numero 10 volte più ampio di italiani che se ne sono andati. Per il sistema bancario più volte si è detto che saremmo stati ormai fuori da qualsiasi problema. In verità i problemi che sono esplosi erano largamente annunciati, ma abbiamo avuto Carige, abbiamo avuto Popolare di Bari, di cui magari parliamo, certo, e abbiamo avuto la presentazione di piani industriali anche da parte di aziende che vanno bene. Penso a Unicredit, che giustifica, diciamo, la sua richiesta di 8.000 esuberi, 500 filiali da chiudere, 6.000 in Italia i lavoratori, o 6.500 e 450 filiali in Italia, sostenendo che questo
distribuiamo più utili,
4 miliardi in più di dividendi. Ecco, noi abbiamo definito più volte questo come la faccia più truce del capitalismo italiano.
Ma infatti la cosa sconcertante è che in altri tempi un giornalista investigativo avrebbe scoperto questa nota segreta, invece adesso l'hanno comunicato loro senza nessun problema,
presentandola agli investitori internazionali a Londra, insomma, ecco, in videoconferenza.
Che tra l'altro sono rimasti anche un po' male, perché hanno detto potevate anche essere un po' più incisivi,
diciamo,
molto
il titolo
più
è subito schizzato, insomma, mi viene in mente quando le grandi compagnie multinazionali americane annunciavano licenziamenti a decine di migliaia, e il titolo Wall Street
andava alle stelle. Sì,
siamo in quella dinamica. Questa
è la dinamica. È incredibile come quando abbiamo iniziato questa trasmissione ci siamo ritrovati con un governo, quello della Lega, del Movimento 5 Stelle, con un Presidente del Consiglio, il Partito Democratico più o meno unito, e oggi ci ritroviamo a parlare di un possibile accordo Renzi-Salvini, con Renzi che è il suo partito, il PD che è il governo col Movimento 5 Stelle. È incredibile quello che è accaduto nel giro di pochissimi mesi.
Sì, un cortocircuito della politica, e purtroppo dobbiamo dire che sul consenso di un punto in più o meno si fanno scorribande incomprensibili per l'opinione pubblica. Abbiamo assistito a campagne campali contro le tasse sulle bibite zuccherate, contro l'uso della plastica, una sceneggiata sul salvataggio, perché di questo si tratta, della Banca Popolare di Bari, le possibili minacce di elezioni anticipate per scongiurare, diciamo, nuove leggi elettorali con soglie di sbarramento troppo alte. Qui c'è una crisi della democrazia che si sostanzia anche in questa continua riforma delle leggi elettorali che ogni maggioranza che si forma costruisce intorno alle proprie convenienze, che ci fa preoccupare e dovrebbe interrogarci. Penso che ci sarebbe bisogno di un po' più di stabilità, perché se il paese sta sempre in campagna elettorale è difficile portare risultati. Noi per esempio diciamo che è importante ma insufficiente 3 miliardi che sono stati destinati in sgravi fiscali ai lavoratori dipendenti, che vedremo nel 2020. Questo governo ci promette che questi fondi saranno raddoppiati nella prossima legge di bilancio, però bisogna che questo governo ci sia per la prossima legge di bilancio, altrimenti si riparte sempre da zero. Nuova riforma delle pensioni, nuova riforma fiscale, eccetera, eccetera, eccetera.
Abbiamo però rivisto anche la riscoperta della piazza in questi mesi. Questo è un segnale interessante, una piazza di giovani, una piazza che chiede pulizia, che chiede gentilezza al posto dell'odio che abbiamo visto dominare in questi mesi.
Sì, la piazza è stata promossa dai giovani, in realtà è stata riempita da giovani e meno giovani. Io credo che sia importante che non ci siano cappelli politici. Sento molte persone più giovani e più age che tendono a dire: ma le parole d'ordine sono generiche, questi ragazzi non hanno le idee chiare. Io suggerisco a tutti di rileggersi gli interventi pubblici, si trovano su YouTube, dei leader dei movimenti dei decenni passati, per trovare qualche se ne dicevano di grosse, insomma, se ne sparavano di grosse. I movimenti hanno questa funzione di risvegliare le coscienze, sono carsici per sua natura, sta poi ad altri soggetti interpretare le istanze e tradurle in proposta politica. Quindi io penso che sia comunque aver sloggiato dalle piazze, che erano monopolio di parole d'ordine razziste, xenofobe, fasciste, semplificate, diciamo, alcuni leader che si sono rinchiusi nei teatri, e aver riportato sia pure un campo genericamente progressista, sì, diciamo, a occupare la scena pubblica, è già un grande risultato democratico. Poi certo non è la soluzione o l'interpretazione politica partitica elettoralistica, diciamo, di cui avrebbe bisogno l'Italia, però è un passo avanti,
è il segno di vitalità di una almeno di una parte,
sì, che c'è una parte che
paese,
esce dal salotto di casa, smette di stare solo sui social, smette di bufonchiare nelle chiacchiere con gli amici.
Il restante la restante parte del paese che non è in quel 48%, esatto, rilevato dal Censis, che vorrebbe l'uomo forte, che è la grande tentazione permanente di questo paese. Andiamo a Bari, esatto, dicevamo prima, dalla Repubblica, il super testimone, così hanno distrutto la Popolare di Bari. Luca Sabetta, assunto nel 2013 come capo dell'area rischio, punito, demansionato e allontanato dai vertici quando comincia a far domande sull'abruzzese Banca Tercas. Che è successo a Bari? Ci aiuti a capirlo.
Intanto è una delle banche popolari che non si è trasformata in società per azioni. Leggendo le cronache si ha un'idea, uno spaccato proprio di satrapie familiari, come in parte è stato con la famiglia Malacalza a Genova, che ci rimandano a un capitalismo appunto delle famiglie o dei famigli, che è un segno di arretratezza. Bisognerebbe fare una riflessione seria sui compiti e sul, diciamo, il potere che la vigilanza è in grado di esercitare, perché i problemi della Popolare di Bari, così come prima di Crevale e di Carige, si trascinano da qualche anno. Banca Italia si difende dicendo che non ha i poteri della Guardia di Finanza o della Polizia, ma che il quadro era stato segnalato. Crediamo che sia stato giusto operare questo salvataggio, perché tu non salvi i banchieri, la magistratura dovrà svolgere il suo compito. La preoccupazione che io vedo rispetto ai tanti banchieri inquisiti, rispetto ai crack che abbiamo alle spalle, è che si rischi la prescrizione per alcuni di questi procedimenti, cosa che sarebbe inaccettabile. Però la strada per far pagare le responsabilità penali individuali è una. Non capisco molto questa battaglia semantica su non si danno i soldi ai banchieri. Lì c'erano 70.000 correntisti, 3.000 dipendenti, un importante territorio che doveva essere messo, certo, in sicurezza dal punto di vista dell'infrastruttura finanziaria. E anche questo fatto che si danno soldi per salvare le banche, 10 giorni prima il Financial Times l'ha attaccato con durezza. Il governo tedesco, con l'intervento di due Land, ha messo 3 volte soldi in più di quelli che ha messo il governo su Banca Popolare di Bari per salvare una banca che si chiama Nordel. Come dire, il tema della malagestio non è una questione solo italiana, è una questione europea. Penso che il tema che avremo di fronte invece è quello della riorganizzazione molto forte data dalle innovazioni tecnologiche, che da un lato riduce i dipendenti, dall'altro priva i cittadini nelle zone più periferiche del paese di un punto di riferimento che spesso non vede nei territori più lontani dai grandi centri, in montagna, né un ufficio postale, né una banca, nemmeno un tabaccaio con cui pagare un F24 in alternativa. Ecco, siccome spesso l'abbiamo detto più volte, si tratta di realtà, penso a quelle montane abitate da persone un po' in su con l'età, e questo può costituire un problema davvero di accesso ai servizi basici.
Daniele Curigone, ti faccio un'ultima domanda, ti sollecito un'ultima riflessione proprio dal punto di vista dei lavoratori del settore, appunto delle banche, e quali sono le aspettative per il 2020? Abbiamo parlato spesso del tema del contratto in queste settimane, insomma, cosa vi aspettate?
Ma intanto che questo contratto sia firmato, è in corso un anno stop, domani ce ne andiamo a Roma anche nella delegazione toscana, e spero che questo anno stop, con questi riti delle trattative notturne, diciamo, si chiuda entro Natale con una importante redistribuzione in termini salariali. Ma noi ci siamo battuti molto anche per superare alcune misure che dividono i lavoratori, come i salari d'ingresso per i più giovani, che vanno superati, perché una vecchia parola d'ordine su cui Trentin ha costruito tutta la sua storia politica sindacale, a parità di lavoro, parità di salario, è un tema molto vivo e che noi ci battiamo per affermare. Naturalmente siamo di fronte anche a compagini, pensa alla controparte dei banchieri, che è a sua volta abbastanza divisa tra grandi gruppi, banche più piccole, banche del nord, banche che hanno, diciamo, esigenze diverse. Questo, diciamo, è il primo obiettivo. Il secondo è che le riorganizzazioni che stanno avvenendo non avvengano in spregio alla condizione delle persone. Troppo spesso le banche ci mettono davanti a procedure di mobilità, di spostamento di persone, e siccome l'Italia non è tutta Roma o pianura padana, ma anche dal punto di vista della morfologia e della geografia è molto complessa, spesso significa mettere in gravissima difficoltà le famiglie, chi ha figli piccoli, chi ha genitori da assistere. Quindi coniugare l'interesse dei lavoratori con le riorganizzazioni del sistema è uno dei temi che noi dovremmo avere la capacità di governare, ma credo che abbiamo la forza per poterlo fare.
Buon anno, buon Natale, buone feste, Daniele Curigone.
Buon anno e buon Natale a tutti quanti, a presto.
L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.